Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web. Siamo pronti per cominciare il pomeriggio insieme, un pomeriggio all'insegna naturalmente di una della rubrica più antica, lo possiamo dire, della nostra radio. Lo diciamo sempre, ma noi non ci stanchiamo di dirlo sempre, perché è anche un insomma un pregio, no? Quella di essere la rubrica più anziana, con questa sigla che ci getta nel futuro, in qualche modo nel futuro che può essere veramente accessibile per tutti e molto più semplice, e quindi ci piace parlare di tecnologia e soprattutto se è in particolare di quella accessibile. E naturalmente non sono io ad organizzare questa bella rubrica che è Orizzonti Multimediali, ma è una rubrica dell'INVAT ed è curata come sempre da Marino Attini, anche devo dire da Rocco Clementelli, che credo siano già collegati con noi, e quindi do subito loro il buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, eccoci. E quindi appunto ecco i padroni di casa, da Marino, che ormai veramente è diventato proprio... Sa, stavo cercando diciamo la scaletta di oggi, e mi è capitata quella dello scorso anno, nella puntata di aprile tu eri qui in studio, quindi avevo letto, oggi sarò in studio con voi. Ho detto, ecco vedi Marino, ma non è possibile, ancora non è arrivato, e poi ho visto che era 2024 e ho detto allora no, allora era l'anno scorso di questi tempi che ci aveva fatto finalmente una sorpresa in studio, perché le prime puntate era sempre con Marino in studio più o meno.
Infatti pensa che i primi anni io prendevo il treno da Trieste alle 6:42, arrivavo a mezzogiorno e mezza a Roma, andavo a mangiare una pizza vicino alla radio, poi facevo il programma e alle 4 finivo il programma e correvo come un pazzo, perché alle 4:35 partiva il treno e alle 10 ero a casa.
Era veramente un'ammazzata, sì. Però insomma lo faceva spesso, e poi c'è stato il Covid e poi insomma sono aumentati anche i tuoi impegni con le varie...
Sì, moltissimo, moltissimo.
E quindi è sempre stato più difficile, però ecco oggi sì. Apriamo con questo ricordo...
Oggi abbiamo anche la tecnologia, insomma, che ci assiste.
È vero, a proposito di tecnologia, quindi.
A proposito di tecnologia.
Tanto fatemi salutare Max al di là del vetro, che ancora non ho salutato, Max Alessio naturalmente, che ci stanno mandando in diretta, tra l'altro oggi anche
ciao, Max.
Il compleanno di Alessio, e quindi rinnovo gli auguri di compleanno ad Alessio, e li stiamo facendo da stamattina
anche da parte nostra.
Ma comunque finché non finisce la giornata continueremo a fargli gli auguri, ecco. E volevo dire, prima di cominciare e di dare definitivamente a te la parola e a tutti quanti i nostri ascoltatori, un po' le modalità per seguirci. Potete infatti andare sulla pagina di Facebook, dove c'è il nostro video che potete condividere, altrimenti e anche potete scrivere sotto il video se avete delle domande, altrimenti ci potete ascoltare tramite il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, La Voce Ascolta Radio, oppure attraverso la nostra app che è Slash Radio Web di Erasmo Di Donato, che va bene sia per sistemi iOS che Android, ed è gratuita naturalmente, e naturalmente lì non ci sono interruzioni come possono capitare per questioni di diritti musicali su Facebook, e altrimenti attraverso l'assistente vocale, dovete scaricare delle skills apposite per Slash Radio Web, basterà dire ascolta Slash Radio Web oppure apri Slash Radio Web e ci potrete ascoltare tranquillamente, come pure potrete ascoltare le nostre repliche che vengono sempre caricate sulla pagina Facebook e sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e poi alcune delle puntate più vecchie, credo, non so se anche poi quelle più recenti le trovate anche su YouTube, perché vengono caricate anche sul nostro canale YouTube, e quindi insomma lì sono divisi naturalmente naturalmente per puntata, quindi le riconoscete dal numero della data, dal mese, non dall'argomento, ecco, perché poi gli argomenti variano sempre. Per esempio, oggi di che cosa parliamo, Marino?
Oggi tu hai cominciato la puntata nella maniera egregia, perché hai parlato di tecnologia accessibile. Mai come oggi parliamo di tecnologia accessibile, soprattutto nell'ambito domestico, e parleremo proprio di un bel progetto, di una bella realtà che ha sviluppato delle soluzioni di domotica comandabili vocalmente. Voi direte, ma sì, facciamo già con Alexa tante cose. Però la differenza è proprio quella di avere la tranquillità che qualsiasi cosa non funziona, qualsiasi problema, esiste sempre dietro le spalle un servizio di assistenza. Ma lo ascolteremo meglio durante la puntata. Naturalmente avremo le nostre rubriche, abbiamo il nostro Roberto Scano che ha un focus accessibilità, avremo ovviamente Vivere in Casa Smart, come sempre un ospite con noi che ci racconterà un po' proprio l'utilizzo pratico delle tecnologie e parleremo anche di domotica anche lì, tra l'altro, quindi una puntata dentro casa oggi, una puntata dentro casa che noi apriamo come sempre con il nostro ICT News.
ICT News, tecnologie al nostro servizio.
Sonno? Sbadigli? Aprile dolce dormire.
Vi piacerebbe? Invece dai, su, sveglia! Tutti in piedi sul divano ad ascoltare la nuovissima puntata di Orizzonti Multimediali. Fantastica anteprima galattica di tutte le novità e news tecnologiche e incredibili. Non crederete alle vostre orecchie? Ecco i titoli. Rubriche. Vivere in casa smart. Focus accessibilità. News. Domotica interrogativa. Accessibility Days 2025. News tecnologiche. Dai, che non si è rovinato il divano per i salti che avete fatto, ma vi consiglio di sedervi adesso perché addentrarsi nelle news vi stupirà davvero, tanto da togliervi il fiato. Se non ci credete, ascoltate qui. Vivere in casa smart. Ormai questa rubrica sta girando tutto lo stivale, toccando le case dei nostri amici in ogni dove, ma qui ancora non eravamo arrivati. Ma dove? Oggi siamo in orbita. Il nostro amico, l'ingegnere Gaetano, ci parlerà delle connessioni per la domotica via satellite con Starlink, una divisione di SpaceX. Focus accessibilità. Roberto Scano, la nostra punta di diamante in grado di perforare anche i materiali più duri, sta preparandosi alle nuove sfide che presto ci vedranno protagonisti. Ma zitti, zitti, ascoltiamolo come sempre, come il maestro Yoda. Domotica interrogativa. Ma cos'è? EW Voice è un sistema avanzato che consente all'abitazione di interagire direttamente con gli occupanti, fornendo avvisi e informazioni in base a diversi scenari e situazioni definite direttamente dall'occupante. Il nostro sistema rappresenta una soluzione ideale per creare ambienti intelligenti, sicuri e accessibili grazie al controllo vocale e l'integrazione con smartphone, non trascurando il fattore risparmio energetico. Il punto di forza del nostro sistema rispetto ai sistemi di domotica tradizionali esistenti sul mercato consiste nel non dover direttamente interrogare l'impianto per apprendere lo stato delle varie utenze, ma è la casa che in totale autonomia, in base a determinate esigenze, dialoga con te. Ma abbiamo Christian in diretta che ci illustrerà e farà ascoltare questa innovativa tecnologia domotica. Accessibility Days 2025. Il più grande evento italiano sull'accessibilità e l'inclusività delle tecnologie digitali. Milano, giovedì 15 e venerdì 16 maggio, Istituto dei Ciechi di Milano, davvero fantastico, ma quest'anno ci sarà una mega sorpresa proprio da parte nostra. Chissà se Marino vorrà svelarci l'anteprima con uno scoop mondiale solo per gli ascoltatori di Orizzonti Multimediali. News tecnologiche. Come sempre, io e Marino spulciamo nel mondo tecnologico le novità, cerchiamo quelle news davvero interessanti e che presto potrebbero darci una mano nella nostra vita indipendente e autonoma, ma ancora di più, news fantastigliose! Aspettate lì con le orecchie in guardia. Wow, davvero super la puntata di aprile, tra un pranzo di golosissime uova di cioccolata, dolcetti pasquali vari, lascio un augurio sincero a tutti voi amici di Orizzonti con due pensieri. Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri ad ogni costo, atleti della parola pace. Harry De Luca. Lo so che non mi crede se glielo dico, ma io corro come il vento che soffia. E da quel giorno, se andavo da qualche parte, io ci andavo correndo. Tom Hanks in Forrest Gump. Dai, corriamo anche noi e diamo la parola alla nostra Super Chiara Maria e al Super Marino. Alexa, attiva modalità Super Alexa.
Super Alexa, che modalità nuova.
Abbiamo svegliato tutti gli assistenti vocali dei nostri amici che ci ascoltano, ovviamente.
Va bene, ci sta, lo sanno chi ci ascolta, sì, che devono disattivare durante la nostra trasmissione.
Certo, perché siamo pericolosi.
Esatto. Allora, bene, bene. Allora, un sacco
anche
di
oggi,
cose.
Come... un mucchio di cose, sì, infatti poi l'ICT News è sempre più accattivante, sempre più simpatico, come deve essere, perché ricordo sempre che questa vetrina è una vetrina aperta a tutti, quindi non è una rubrica diciamo aperta agli appassionati di informatica, alle persone più esperte, i programmatori, eccetera, gli sviluppatori, eccetera, eccetera, ma proprio a tutti. E parliamo proprio di argomenti che siano leggeri, che siano comuni per tutti, ma soprattutto cerchiamo di dare le informazioni giuste nell'insieme di caos che abbiamo e che otteniamo spesso parlando con uno, leggendo una rivista, ascoltando la TV, guardando internet, eccetera, eccetera. E quindi proprio guardando internet mi aggancio proprio a questa parola, perché abbiamo con noi Gaetano e oggi mettiamo per prima la rubrica Vivere in Casa Smart e trattiamo di un argomento molto interessante che è Starlink. Starlink di cui abbiamo sentito parlare anche molto proprio nell'ambito giornalistico, per tutti gli eventi, per colui che l'ha ideata e che l'ha messa in orbita, però è interessante capire effettivamente che cos'è e come ci può essere utile. Quindi ringraziamo Gaetano che è collegato con noi. Ciao Gaetano, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Gaetano, buon pomeriggio.
Sì, buongiorno, perfettamente. Buon pomeriggio. Perfettamente. Buongiorno. Allora, io ti darei subito la parola, così ascoltiamo proprio dalla tua viva voce e dalla tua esperienza quello che è appunto l'elemento Starlink, cioè la possibilità appunto di connettersi ad internet attraverso questo canale digitale.
Quale onore, sono il primo, pensavo di essere il secondo. Allora.
No, tranquillo, non è un'interrogazione, assolutamente.
No, che interrogazione. E infatti quello volevo dire, vabbè. Allora, Welcome in the Space è la prima pagina che appare quando ci si connette a Starlink. Allora, in cosa consiste Starlink? Una volta che si fa un contratto, arriva un pacco con una antenna, un cavo di rete lunghissimo, un dispositivo che serve a, chiamiamolo router, ma in realtà è un dispositivo che serve a, diciamo, a gestire il traffico rete che arriva dall'antenna, un alimentatore, e dopodiché ci sono due porte di rete alle quali possiamo collegare PC o collegarci via Wi-Fi. Praticamente il tutto si gestisce con un'app, l'app Starlink, si fa un account. Dopodiché questa ci aiuta a allineare l'antenna. Allora, questa antenna non è altro che una tavola con un piede. Questo piede fa in modo tale che questa tavola si orienti perfettamente a 110 gradi come angolo dal pavimento e deve puntare nord. Come lo si fa? Tramite l'app. L'app, che è collegata già via Wi-Fi al dispositivo, ci dice proprio la posizione, sposta più ruota di tot gradi, senso orario e antiorario, fin quando non si allinea perfettamente a nord. Quando è allineata, noi avremo dall'app Starlink l'ok che l'antenna è allineata. L'antenna non vuole ostacoli intorno a sé, quindi vede il cielo libero. Ci sono 2-3 satelliti geostazionari sulla nostra testa. Dopodiché viene fornito un lunghissimo cavo di rete che viene poi collegato direttamente chiamiamo questo modem router della Starlink. Bene, ma io ho già un router, già con tanti dispositivi connessi, niente paura, basta collegare la porta LAN del router alla porta WAN, che sarebbe Wide Area Network, sarebbe la porta che si collega direttamente ad internet. Si fa una piccola modifica sul router dicendo che la connessione la deve prendere dalla porta WAN e il gioco è fatto. Si mette il router static, sempre usando l'app, perché si userà sempre l'app, si imposterà il dispositivo Starlink in modalità trasparente ed è come se non ci fosse. Praticamente non è che è un collegamento a cascata, no, praticamente il router della Starlink sparisce, anche le wifi, la wifi del router Starlink si spegne e io uso il mio router come se fosse collegato direttamente con l'operatore, quindi non è un vero e proprio collegamento a cascata come succede con gli altri operatori con Fastweb. No, io ho questa connessione al router Starlink, il quale sparisce, ma mi dà solo la connettività. Bene, connettività via satellite. Beh, noi andiamo ad evitare tutte le problematiche che invece ci può dare la rete cablata. Va giù la centralina della mia fibra, viene tranciato un cavo, io rimango senza connessione. No, finché ci sono i satelliti in cielo, io sono connesso. E la velocità è fantastica. Provato, se abbiamo raggiunto anche 600 megabit al secondo di trasferimento dati. È fantastico. Diciamo che queste velocità si hanno quando si ha la fibra a casa, quando arriva proprio il capello di fibra direttamente in casa nostra, ci viene fornita la 1000 megabit, allora lì con questo raggiungiamo questa velocità. Con Starlink raggiungiamo direttamente con una parabola, è fantastico, davvero le velocità sono elevatissime, si scarica, ho scaricato anche a 40 megabyte al secondo un file da internet, e sono velocità elevate, molto elevate. Poi Starlink promette comunque l'ampliamento della rete aumentando anche la velocità, quindi non sapremo fino a dove arriveremo. Veramente un salto nel futuro, perché anche a livello, io ora entro un po' più nel particolare, poi fermatevi voi se vado un po' troppo in profondità.
Certo, certo.
L'unica, se si può dire così, problematica, che non permette di essere raggiunti dalla rete esterna con un indirizzo IPv4, versione 4, i nostri indirizzi IP soliti, perché gli indirizzi IPv4 sappiamo benissimo ormai sono terminati da tempo, purtroppo le combinazioni che ci permette l'indirizzo IP versione 4 sono ormai terminate da tempo. Ma ovviamente si è raggiungibile direttamente dalla rete internet tramite un indirizzo IPv6, il nuovo indirizzamento che ha miliardi di combinazioni, diciamo che saremo a posto per altre un bel po' di decine d'anni con l'indirizzo versione 6, IP versione 6. Quindi, tranne questo piccolissimo dettaglio, la connettività è velocissima.
Beh, sentiamo il tuo entusiasmo, indubbiamente.
È fantastico, c'è mio figlio che...
Io faccio un po' ti faccio una domanda un po' così. Se è brutto tempo...
Infatti era quello che volevo chiedere io. Bravo.
No, non succede proprio niente. Non succede proprio niente.
Niente.
Ormai ce l'ho da più un mese e mezzo. No, quasi 2 mesi, cioè. No, non ho avuto, cioè, proprio quando va male va a 350 megabit al secondo, che con la mia fibra 200 megabit mi sogno.
Qui parliamo di download, però. Qui parliamo di download.
L'upload stiamo quando va male 25-30 megabit, ma anche di più, anche 40, sale di molto. L'importante è che sia perfettamente allineata a nord e che non abbia ostacoli. Dopodiché,
e se uno Se uno, allora tu sei un ingegnere, quindi diciamo che sei bravo.
Non sono ingegnere, sono laureato in informatica, non in ingegneria.
Vabbè. Però sei un esperto. Sì, se, sì. Metti il caso che arriva a casa di un signore che non ha, cioè non è pratico per l'installazione. Cioè loro hanno un supporto anche tecnico, ti mandano qualcuno a casa.
L'installazione te la può fare tranquillamente un elettricista un po' più skillato. Anche perché, vabbè, io ho mio figlio che vede, quindi ha dato sul tetto, ha allineato, ha fatto tutto lui. Non è difficilissimo, forse per noi non vedenti è un po' problematico, perché devi andare sul tetto, devi calare il cavo di rete, poi io con un elettricista che mi ha fatto tutto un bel cablaggio, che mi ha allineato bene i cavi.
Quindi diciamo un antennista già è in grado di farlo.
Sì, sì, ma anche un elettricista, questi contattano ormai gli elettricisti. Ormai montano dispositivi di rete, Sonoff o altri tipi, insomma, ma non voglio fare pubblicità, ma insomma è quello che ho io, tranquillamente, infatti mi ha fatto un bel cablaggio, mi ha fatto passare, io posso all'ultimo piano, quindi il cavo è sceso facilmente, se poi la si vuole fare un po' più pulita, si dovrebbe passare il canale dell'antenna, far passare questo cavo di rete lunghissimo, se non sbaglio 30 metri di cavo, forniscono con il pacchetto.
E non c'è perdita di, non c'è perdita di velocità, diciamo, su quei 30 metri.
I cavi di rete sono testati per non perdere nulla fino a 100 metri.
Sì, certo.
Oltre i 100 metri abbiamo bisogno di un ripetitore di segnale che rilancia il segnale.
Beh, ma a meno che uno non abiti nel Burj Khalifa, insomma, è difficile.
Infatti, diciamo, uno potrebbe abitare, che ne so, all'ottavo piano, avrebbe un po' di difficoltà a portare il cavo in casa propria.
Beh, se ha un balcone a nord, lo può mettere anche sul balcone, volendo.
Sì, però dovresti metterlo più esterno possibile, perché lui l'antenna destra, sinistra, su e giù non vuole vedere ostacoli.
No, poi 10 gradi è pochissimo, cioè, rispetto a
110 gradi è l'inclinazione. Sì, si può mettere con un braccio, sì. Io c'ho il balcone che punta a sud, quindi proprio non ho potuto fare.
È un braccio telescopico tipo quelli che usano per Sky, ad esempio, magari si potrebbe.
Sì, l'importante è che lo si fa uscire un po' dal balcone. Poi con la sua inclinazione non vedi più niente intorno. E, c'è una funzione bellissima. Supponiamo nevica. Più che piove, mi dovevi dire, se nevica si posa la neve sull'antenna? Mm. Bene. Dall'app c'è una funzione, app accessibilissima, devo precisare, l'attivo scioglimento neve. L'antenna si riscalda. Perché? Il cavo di rete ovviamente passa la corrente, perché il cavo di rete è collegato a questo router è collegato con un alimentatore particolare che è un power injector che fa passare nel cavo di rete la corrente elettrica. L'antenna si scalda e si scioglie la neve. Fantastico, veramente fantastico.
Sì, veramente
l'antenna
fantastico.
È un rettangolo, cioè sembra una tavoletta, vabbè, dico io così in maniera così riduttiva. Questa tavoletta, questo piede e poi una porta di rete dove ci colleghi il cavo di rete.
Quanto costa l'abbonamento mensile?
Allora, stava a 350 euro più spedizione, è stata in offerta a 250 euro, infatti io quando l'ho comprato io era a 350 euro più 20 euro, dopo qualche giorno hanno fatto l'offerta a 250 euro. Gli organizzatori sono fantastici, li ho contattati, scusate, io ho appena comprato il pacchetto, neanche monto con l'antenna che mi è arrivata, c'è questa offerta, non si preoccupi, vi scontiamo nelle prossime bollette i 100 euro di differenza.
Almeno
potrò benissimo dire vabbè, tu l'hai comprata a 350,
certo, invece sono stati invece carini,
no. E quindi al mese quanto costa, Guida?
Allora 29 euro al mese.
Ah, 29 euro.
Beh, non c'è linea telefonica, ma uno se vuole la linea telefonica se la fa con tanti operatori VoIP, se proprio vuole il telefono fisso.
Sì. E può usare un IP statico o soltanto IP dinamico?
Allora, in realtà se parliamo di indirizzo IPv4, non solo è dinamico, ma dall'esterno, tramite l'IPv4 pubblico, io non arrivo al mio router, non arrivo alla mia rete, perché c'è un doppio indirizzamento. Praticamente io vedendo dall'interno della rete la mia connessione prende un indirizzo IP pubblico che è un indirizzo comunque privato, un po' come fa Fasto, per farvi capire.
Sì, 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 ok.
Una... C'è un indirizzamento privato che poi esce su internet con un altro indirizzo, IPv4. Con IPv6 io raggiungo tranquillamente il mio router. Addirittura io sono in modalità trasparente, siccome io ho il router mio di casa che è visibile dall'esterno, io con IPv6, sulla porta particolare che ho impostato, in cui il mio router deve essere visibile, lo raggiungo. Stanno avanti, stanno veramente avanti. Cioè noi qui ancora parliamo di IPv4, quando parliamo ovviamente di rete pubblica, perché nelle reti private si usa il IPv4 anche per comodità, ma sulla rete pubblica cioè il IPv4 doveva sparire già da anni, certo. E invece no, c'è per esempio Vodafone che c'avevo io, niente, ancora fare il IPv4.
È vero.
Ma Starlink sta avanti, veramente fantastico.
Bene, penso che abbiamo dato una bella informazione, perché ci sono tante persone dove ancora la linea, compresa casa mia, dove la linea non è ancora una DSL che fa fatica, e quindi direi che è un'ottima opportunità a disposizione di tutti, e tra l'altro pensavo i costi fossero molto più alti, onestamente non mi ero mai
il pacchetto iniziale.
Sì, sì, 250 euro iniziale che comprende tutto, poi uno deve mettere un po' in conto l'elettricista per fare l'impianto, perché ovviamente non è proprio banale la cosa, però poi sostanzialmente 29 euro al mese mi sembra la stessa cifra un po' di altri operatori.
No, ma l'installazione è banale, perché si va sul tetto, col telefonino si allinea perfettamente, diciamo forse per i non vedenti è un po' più problematico. Che poi più che altro perché devi andare sul tetto, ma se la metti già sul balcone l'allineamento è semplice, cioè col telefonino ti dice lui cosa devi fare,
chiaro,
e dopodiché fai tutto tramite app, tutto gestibile tramite app.
Bene,
no, davvero fantastico.
Bene.
Consiglio a tutti.
Stentiamo, guarda, dicono, credo hai fatto una bella pubblicità.
No, ma non io lo faccio perché lo sto usando io. Ma è sempre che molti hanno ma Elon Musk, ma non ne facciamo una questione politica, no. Noi un servizio lo fanno ho sentito parecchio, no, siccome di Elon Musk non me lo faccio, invece tu devi vedere che servizio hai, ed è fantastico. Ora Elon Musk ha lanciato altri 60 satelliti che poi sono piccolissimi, un metro e mezzo per 2 metri, che poi aprono l'antenna quando stanno in orbita, e noi abbiamo migliaia di satelliti che diciamo una bassa quota, 5.000
Bene, Gaetano, noi ti ringraziamo, sei stato
veramente
esaustivo e entusiasta, questo è importante.
Questo sì, assolutamente.
grazie mille.
Allora, a questo punto, prima di lasciare lo spazio al Focus Accessibilità Roberto Scano e poi ai nostri amici che ci racconteranno appunto questa domotica interrogativa, io farei una piccola pausa musicale, se Chiara è d'accordo.
Certo, io sono d'accordo.
E poi riprendiamo subito dopo.
Perfetto. Che ci siamo caricati.
Storici Culture Club, un'altra ottima scelta della nostra regia.
Te lo fanno apposta, bene, lo bene. Sanno che tu ben conosci.
No, cioè, veramente brani che intramontabili, pezzi storici della musica dance e disco di quell'epoca degli anni Ottanta. Allora, torniamo a orizzonti multimediali. Allora, siamo al momento del Focus Accessibilità, la rubrica del nostro caro amico Roberto Scano, e una rubrica che oggi mi interessa particolarmente seguire, proprio perché c'è una certa confusione nell'European Accessibility Act. Ci stiamo avvicinando velocemente alla data fatidica, ma tanti vorrebbero sgattaiolare, ma in realtà ci sono delle normative che ovviamente vanno calcolate. E questo è un po' il tema con cui si discuteva un po' ieri con Roberto, e che saluto. Ciao Roberto, ben trovato, ben ritrovato con noi.
Ciao, grazie di tutto, grazie soprattutto per la musica. Prima, che anch'io adoro musica anni 80.
Quindi oh, grande.
Ho pure ballato mentre aspettavo di iniziare, quindi è stata molto utile. Sì, allora ci sono, diciamo, alcune cose interessanti, ma anche dei miglioramenti che si cominciano a vedere, quindi anche belle notizie oggi, non soltanto lamentele come facciamo solitamente. Allora, una, l'hai detto giustamente, l'European Accessibility Act sta diventando lo spauracchio un po' come il GDPR della privacy, e come è successo all'epoca, ci sono tutti che cercano le scappatoie. Ma io non sono obbligato, ma io non rientro perché non ho quel fatturato, ma il mio sito web vendo soltanto ad aziende, non vendo a privati, quindi non sono obbligato. Al che, e ormai lo sto ripetendo a ogni meeting, a ogni evento, lo ripeto anche qui, come ho già detto tempo addietro, si sta guardando il dito, non la luna, si sta guardando ad una normativa che è una normativa di armonizzazione europea. Significa che l'Europa, chi più chi meno, normative sull'accessibilità anche per il settore privato, e quindi l'Europa ha definito un'asticella minima secondo cui tutta una serie di siti web, dai siti e-commerce, i servizi bancari, i siti relativi al settore dei trasporti devono essere fatti, e le app devono essere fatte in modo accessibile. Questo e poi anche altri prodotti, chiaramente, ma mi sto limitando a quelli che al momento sono quelli con più paura su questa tematica. E quindi qual è la cosa che non viene capita? È che ad esempio noi in Italia abbiamo normative molto più avanti dell'European Accessibility Act. Perché abbiamo normative contro la discriminazione, le abbiamo già citate più volte, la 67 del 2006 e il 216 del 2003, rispettivamente per l'utenza e per l'ambito lavorativo, che nel caso di non accessibilità posso agire in sede giudiziaria per garantirmi il diritto di non essere discriminato rispetto ad altri utenti perché ho una disabilità e quindi non posso interagire con la soluzione digitale. Quindi, da una parte, ripeto, c'è chi sta cercando di vendere, dovete sistemare tutto, altrimenti arrivano forti sanzioni se non sistemate il vostro sito e-commerce, e dall'altra chi cerca di scappare, ad esempio, da queste tematiche. Il mio consiglio, quello che do sempre, è di ragionare, di non farsi prendere dal panico, di non fare, e questo abbiamo già detto più volte anche a Marino, cercare la soluzione rapida per sistemare. Abbiamo già visto che questi oggetti, gli overlay, in primis, non funzionano. Quindi bisogna lavorare pian piano per adeguare i propri servizi, non nell'ottica dell'adempimento normativo, ma nell'ottica per cui se io faccio un sistema, la mia soluzione digitale per renderla più accessibile, innanzitutto non avrò lamentele di mancato fruibilità del prodotto o del servizio, di non avere qualcuno che mi dice anche pubblicamente, quindi con un danno anche reputazionale, che non posso fare un bonifico, non posso comprare quel determinato prodotto online perché il sito non è accessibile. Quindi riduco questo. Dall'altro espando quindi clientela, acquisisco nuovi clienti, nuovi utenti che prima non potevano magari comprare perché il mio sito web non era fatto nel modo corretto. Detto questo, alcune buone notizie stanno arrivando, diciamo non ottimali, ma buone notizie. Non so se negli ultimi giorni vi è capitato, come sottoscritto, casualmente di entrare in due siti che usa quasi quotidianamente, il sito di Poste e il sito di Trenitalia. Magicamente sono cambiati. Considerate che il sito di Poste l'ho sempre portato nelle sessioni formative come il peggiore esempio di accessibilità in navigazione tramite tastiera. Non si vedeva dove l'utente era posizionato, non potevi aprire i vari menu con la tastiera e via dicendo. Hanno pubblicato una nuova versione, diciamo ottimizzabile perché ci sono ancora, si vede errori da cantiere come li chiamo io, uno simpatico che ve lo racconto. C'è un oggetto, uno slider al centro della pagina in cui c'è il pulsante per fermare lo slider, che è un requisito di accessibilità, e il testo alternativo di quel pulsante dice testo da aggiornare lorem ipsum. Quindi qualcuno ha predisposto, diciamo, la soluzione per l'accessibilità, ma qualcuno si è dimenticato di garantire l'accessibilità vera. Però passo avanti non da poco. Ci sono altri problemi, magari un'altra sessione o a qualche altro evento li approfondiremo. Anche Trenitalia stesso l'hanno ripulito sotto l'aspetto grafico e sistemato anche in alcune parti legate all'accessibilità, li hanno resi molto più fruibili, molto, a mio avviso, anche più gradevoli alla vista e più semplici da navigare e da gestire. Quindi ci sono miglioramenti. Nei prossimi mesi avremo presumibilmente anche qui, Marino, ti do un'anteprima, avremo una sistemazione probabilmente di Italo, perché come sapete c'è un
Finalmente,
contenzioso in atto
infatti.
e nel contenzioso in atto è stato richiesto di adeguarlo entro il mese di luglio. Quindi entro luglio dovranno garantire l'aggiornamento del sito. Questo è proprio a seguito di un'azione giudiziaria, legge 67 per la discriminazione. Quindi la legge 67 funziona, ribadiamolo sempre, si può usare e funziona per sollecitare chi non sente, chi non si vuol muovere. Quindi ci sono cose positive. Tra l'altro, non so se posso fare promozione, tra qualche ora faremo con Accessibility Days, dove vi ricordo ci beccheremo a Milano presso l'Istituto Cechi il 15 e 16 maggio per l'accessibilità. Oggi pomeriggio, assieme a Fabrizio Caccavello, assieme a Valeria Mattaccheri, o Mattaccheri di Sinfonia Lab, faremo un evento online che trovate su Eventbrite se volete partecipare, è gratuito. Collaborazione strategica, la chiave per i progetti accessibili di successo. Ossia, capire che per garantire comunque l'accessibilità di prodotti e soluzioni digitali serve avere persone che ne capiscono, che sviluppano correttamente e, come ha detto la stessa Commissione europea, nella pagina dedicata alla policy dell'accessibilità, dove ha criticato fortemente l'accessibility overlay, l'accessibilità reale si garantisce solo con il coinvolgimento degli utenti con disabilità. Quindi, come dicevo, alcuni dubbi, alcune campagne di marketing stanno pompando molto questo European Accessibility Act, ma torniamo coi piedi per terra, bisogna lavorare bene, bisogna lavorare con l'accessibilità in mente e cominciamo finalmente a vedere che anche elefanti come poste si stanno muovendo per risolvere problemi di cui ci lamentiamo tutti da anni.
Bene Roberto, così mi piace che dai belle notizie. Tra l'altro, appunto, io mi ti ringrazio per il tuo intervento puntuale con questo importante aggiornamento continuo sull'impegno che tu e noi INVAT stiamo portando avanti proprio per rendere il mondo informatico accessibile. E mi collego anche su quello che hai appena detto, proprio perché a livello di Accessibility Days, appunto, svegliamo un po' quella che sarà la sorpresa, l'originalità, ecco, che quest'anno noi mettiamo all'interno della manifestazione, ossia ci sarà una sessione che avrà luogo giovedì dalle ore 11 alle ore 12. Quindi subito dopo la plenaria, in chiusura della plenaria, che si chiamerà, pensate un po', Orizzonti Multimediali.
Pensa
E
un po'.
che, pensa un po', e che condurremo io e Rocco, e sarà proprio una puntata live della rubrica Orizzonti Multimediali. Ovviamente all'interno avremo anche Roberto Scano col focus accessibilità, ma avremo anche tanti ospiti, notizie e curiosità da presentare, e quindi invitiamo tutti. L'evento è totalmente gratuito all'interno della manifestazione Accessibility Days presso l'Istituto dei Ciechi di Milano, come abbiamo già parlato anche il mese scorso. E quindi questa è un po' la novità che avremo. Tra l'altro, annunceremo anche un evento che però sarà più prettamente dedicato a tutti i referenti tecnici delle sezioni territoriali dell'Unione Italiana Ciechi, che avverrà a settembre presso l'Istituto Cavazza di Bologna, che dovrebbe chiamarsi L'Unione e il Futuro, che vuole allineare un po' tutto quello che noi abbiamo fatto in questo quinquennio e quello che si sta facendo da adesso in poi, in modo tale che non andiamo avanti in pochi collaboratori, ma andiamo avanti in una grande squadra nazionale. Abbiamo già visto con l'installazione degli Alexa, abbiamo già visto con l'adeguamento delle anagrafiche, con la tessera, con la nuova tessera associativa, con tantissime iniziative che c'è stato un grande seguito da parte delle sezioni territoriali. In alcuni casi è stata una cosa semplice, in alcuni casi è stato un po' più difficile perché magari non avevano le persone che avevano una conoscenza informatica, ma alla fine siamo usciti tutti vincitori ed è giusto fare una festa. Ci sarà questo evento, ci sarà la presenza del nostro presidente nazionale che vuole incontrare e fare un incontro proprio con i referenti tecnici, perché pensiamo che a questo punto creare una rete sia proprio la soluzione vincente. Ecco, questa era un po' la notizia che volevamo darvi. Quindi ad Accessibility Days, oltre ad esserci in entrambi i giorni con un banco espositivo, con un punto espositivo, noi ci saremo con questo evento che si chiamerà proprio Orizzonti Multimediali. Chiara, se vuoi venire anche tu, sarei graditissima.
Grazie, grazie dell'invito. Mi sento ormai un po' anche io parte di Orizzonti
No, un po'
Multimediali.
tanto, anche abbiamo cominciato assieme quel giorno, ti ricordi, in quello studio,
Sì,
fuori via
piccolo
Borgognone,
piccolo.
quindi piccolo piccolo.
Eh già, poi è uscito fuori la City News, poi è arrivato insomma Rocco e negli anni è cambiata molto la trasmissione. Bisognerebbe riascoltarla la prima puntata. Adesso, anche
Infatti,
perché mi sembra che ad aprile, tra l'altro, abbiamo
ad aprile,
esordito. E quindi è proprio il compleanno,
esatto.
vedi, non ci abbiamo pensato.
È disponibile su YouTube.
Eh
Sì, esatto.
sì, ce l'abbiamo sicuramente, era per farla ascoltare, visto che insomma, quanti anni compie Orizzonti Multimediali, quindi? 18
Dal 2018, diciamo,
era.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
Sette anni.
mica poco.
Beh, no, direi di no. Mamma bene, mia. Bene.
Allora, siamo arrivati all'ultimo argomento e qui naturalmente io darò la parola a Rocco, che è il nostro uomo domotico per eccellenza, per intervistare il nostro amico Christian, che ringraziamo di essere con noi, e per parlare proprio di questa domotica
interrogativa.
Ecco, bel nome interrogativa, mi piace. Allora Rocco, ti do il microfono e la conduzione in modo tale che sentiamo.
Sì. Buonasera Christian.
Interrogativa.
C'è Christian?
Sì.
Mi sente?
Sì, sì, c'è.
Mi sentite?
Sì, sì.
Collegato.
Sì.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, Christian, sono Rocco, ci siamo sentiti lì la settimana scorsa. Illustraci un po' questa tecnologia, diciamo, abbastanza innovativa.
Sì, allora, partiamo dal principio. Il perché nasce il sistema Evo Voice? Allora, il sistema nasce, diciamo, per permettere di avere una nuova tipologia di gestione, supervisione e, la cosa più importante, di interazione, diciamo, con la propria abitazione, tramite tutto quello che saranno i vari accessori installati all'interno dell'impianto. E il punto, diciamo, il fulcro del sistema è proprio l'assistente vocale. La differenza rispetto a tutto quello che sono le classiche domotiche tradizionali che sono oggi sul mercato, dove la persona interroga ed invia direttamente un comando all'assistente vocale, nel nostro caso noi riusciamo a rendere la casa totalmente intelligente e, diciamo, riusciamo a renderla praticamente autonoma di avvisarci, diciamo, a seconda di determinati scenari, determinate situazioni che noi andiamo a preprogrammare, di alcune situazioni che potrebbero essere: uno, situazioni di pericolo, e due, direttamente ci potrebbero essere alcuni eventi, alcune situazioni, come potrebbero essere dalla termoregolazione o a quello, per esempio, legato alla geolocalizzazione di alcuni dispositivi, per esempio gli smartphone dei familiari, per venire avvisati che stiamo ricevendo una visita. Perciò quello che è proprio, diciamo, la cosa più importante di quello che è il nostro sistema è il garantire sicurezza e garantire una maggiore gestione di quello che è il proprio impianto. Come abbiamo accennato l'altro giorno durante la nostra conversazione, io vi avevo portato alcuni esempi di utilizzo del sistema. Io mi collego sempre alla creazione di quello che potrebbe essere un possibile, come noi lo chiamiamo, scenario, ok, dove la persona decide di uscire e abbandonare l'abitazione. In un modo molto semplice e molto diretto, la persona andrà ad attivare quello che noi andiamo a chiamare, in questo caso, scenario casa vuota. La casa, in un modo molto intelligente, quando per esempio verrà aperta la porta di casa, farà un'analisi completa di tutti i dispositivi che abbiamo voluto andare ad installare in casa, e per esempio nel caso dove noi abbiamo degli serramenti aperti, l'assistente vocale avviserà direttamente la persona che c'è quel serramento aperto, e in seguito a programmazione potrebbe addirittura andare ad abbassare il riscaldamento o spegnerlo. Ovviamente l'assistente avviserà di questa azione che andrà a fare. In questo caso abbiamo una situazione di sicurezza migliorata, perché la persona non ha dimenticato un serramento aperto al momento che abbandona l'abitazione. In secondo caso abbiamo, cosa molto importante, del risparmio energetico, perché andiamo a limitare quello che è il consumo di energia.
Quello che mi dicevi l'altro, sì. No, mi dicevi l'altro giorno che la sensoristica che si può applicare è anche autoalimentata a batterie, giusto?
Esatto. Lavoriamo con due tipologie diverse di sensoristica. La parte, quella legata, diciamo, alla parte sicurezza, per esempio, quello che potrebbero essere sensori di fumo, di allagamento, di anidride carbonica, sono sensori a batteria. Uno per migliorare e per velocizzare, diciamo, ottimizzare i costi, quelli che sono i costi di installazione. E questa è una cosa molto importante. Uno dei punti principali, che essendo dispositivi legati alla sensoristica, nel caso ci fosse una mancanza, un'interruzione della rete elettrica e il sistema comunque fosse alimentato sempre da quello che potrebbe essere un piccolo PS, un piccolo gruppo di continuità, resta comunque perfettamente funzionante il sistema e la persona comunque ha la tranquillità di avere un alert in caso di problemi. e questa è una cosa principale. Ci sono alcuni dispositivi che invece richiedono comunque un'installazione sull'impianto elettrico esistente. Io porto sempre l'esempio di quello che potrebbe essere un dispositivo legato alla gestione delle tapparelle, il dispositivo legato all'apertura di elettroserrature. Questi ovviamente sono dispositivi cablati e richiedono ovviamente l'installazione da parte di un tecnico specializzato, cosa che noi abbiamo una rete a livello italiano di installatori certificati che conoscono il nostro marchio, il nostro prodotto, perciò quello che si riesce a fare è dare anche, comunque che è molto molto importante, un supporto a livello di installazione tramite personale qualificato, in modo tale che il sistema verrà preconfigurato e precreato tramite la persona, la proprietà, diciamo, dell'immobile. In seguito viene preconfigurato da noi in azienda, viene spedito al cliente, tramite lo smart installer certificato viene installato, seguirà una telefonata con il nostro tecnico per la messa in servizio, che direttamente verrà fatta da remoto, in modo tale che si ottimizzano i tempi, si ottimizzano i costi, che è la cosa comunque molto molto importante.
Una cosa fondamentale che non abbiamo detto è che c'è l'assistenza sempre, giusto? Avete un'assistenza H24 sì. Sul sistema.
Esatto. Praticamente il sistema viene, dal momento che il sistema viene allacciato, e questa è la cosa molto importante, la semplicità sta proprio nel collegare tramite un cavo diretto al router di casa la nostra centrale. La centrale, essendo già preconfigurata, viene già inserita nel nostro cloud e il nostro tecnico da remoto, dal momento che viene collegato il cavo diretto alla centrale, ha già la centrale in servizio. Questo dà la possibilità a noi, uno, di completare quello che è la messa in servizio, due, dà la possibilità di avere quello che è un servizio molto molto importante di assistenza e manutenzione da remoto da parte nostra dell'impianto. Questo anche perché come mi collego al discorso di prima, i dispositivi, quelli che sono totalmente legati alla sicurezza, ovvero sensore di fumo, anidride carbonica, allagamento, per esempio, sono dispositivi con batterie, con comunissime batterie CR123, perciò anche qua non ci sono problematiche sulla soluzione della batteria. Però noi, potendo supervisionare il sistema da remoto, possiamo avvisare il cliente che la batteria è in prossimità, perché si sta scaricando. In questo modo si riesce a garantire comunque un servizio di sicurezza, perché i dispositivi del genere sono dispositivi molto 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 importanti e presenti nell'abitazione, possono veramente fare la differenza in alcuni casi più piacevoli, diciamo.
Ci hai portato qualche esempio da ascoltare o non sei?
Allora, se io vi chiedo scusa, ma avendo avuto oggi purtroppo un imprevisto lavorativo, sono al momento fuori sede. Purtroppo, sì, io chiedo scusa, ma ho avuto un imprevisto questa mattina, sono dovuto mettermi in viaggio e non riesco a farvi ascoltare nulla. Però se ce n'è la possibilità di caricare un video di presentazione o quant'altro, da parte nostra c'è tutto l'interesse per far conoscere ancora più il sistema in modo diretto, diciamo.
Ma guarda, Cristian, intanto ti saluto e ti ringrazio per il tuo intervento.
Grazie a voi.
Dare un sito di riferimento sul quale magari c'è tutta la documentazione, le informazioni, i supporti multimediali?
Sì, allora, stiamo praticamente integrando ovviamente tutta la parte WVoice sopra il nostro sito internet, ok? E il lavoro che noi stiamo facendo, stiamo inviando le presentazioni alle varie sezioni in tutta Italia, in modo tale da far conoscere il più possibile il prodotto. Stiamo facendo parecchie call in tutta Italia, anche qua, per presentare quello che è il prodotto, e io, se resto totale disposizione di chiunque, tramite, se si vuole, tramite una mia mail personale o tramite il mio numero, per qualsiasi info e per inviare direttamente della documentazione a chi fosse interessato, per cercare di capire e di vedere come funziona il sistema.
Va bene, ok. Bene, siamo arrivati anche noi alla fine. Io direi che anche oggi abbiamo avuto una puntata direi ricca di informazioni. Ringraziamo anche Cristian.
Grazie a voi, grazie ancora.
Ha lavorato e direi che ci diamo appuntamento, come sempre, il prossimo mese. Saremo rasenti proprio anche all'evento che faremo all'Accessibility Days, perché saremo al giorno 14, quindi esattamente un giorno prima, nella vigilia dell'Accessibility Days, per cui che ovviamente è un evento sul quale non solo siamo protagonisti, un evento che diciamo portiamo avanti in collaborazione con INVA, Tirifor, cioè abbiamo una squadra ben nutrita, è l'Istituto dei Ciechi di Milano, il quale istituto tra l'altro ospita la manifestazione che, ricordiamo, è organizzata direttamente dal comitato Accessibility Days, che è un'entità esterna a noi, che però diciamo è composta da nostri soci, quindi siamo tutti in famiglia sostanzialmente. Quindi io direi che ci possiamo dare l'appuntamento ai 14, ma ricordiamo che poi c'è anche l'altra rubrica, quella più tecnica se vogliamo, che cura Rocco e che andrà in onda la prossima settimana, giusto Rocco?
Sì, High Tech il 16 alle 17.30 e vi aspettiamo con tanti ospiti anche lì.
Bene, 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 avete fatto bene a dare questo annuncio per chi non fosse lì, però l'appuntamento torna come sempre il secondo mercoledì del mese e quindi il 14 di maggio.
Bene, io direi che possiamo salutare gli ascoltatori, ringraziare Chiara per l'ospitalità e la regia di Slash Radio Web e naturalmente buona giornata a tutti da parte mia.
Buona giornata a tutti, un saluto anche da parte mia e Alessio auguri.
E Alessio auguri, bravo Rocco, Alessio sì, auguri.
Vi ringrazio dall'altra parte del vetro. Grazie a voi due soprattutto, grazie a Marina, grazie a Rocco. Alla prossima.
Ciao, alla prossima.
Alla prossima, ciao.